Un caffè a Radio X. Uno spazio di approfondimento informale in compagnia di Martina Benoni. Buongiorno a tutte, buongiorno a tutti. Oggi è giovedì 3 ottobre ed è ufficialmente iniziato il Festival Tutte Storie ed è per questo che stamattina sono qui a bere un caffè con Manlio Castagna. Buongiorno Manlio.
Buongiorno Martina, grazie mille. Il caffè è ottimo tra l'altro.
Grazie, grazie mille. Senti, tu sei scrittore, regista, sceneggiatore, critico cinematografico, anche autore di libri. Raccontaci in breve un po' il tuo percorso, così iniziamo un po', rompiamo il ghiaccio. Iniziamo così la nostra chiacchierata questa mattina.
Sempre la domanda più difficile, parlare di me è un po' come quando a scuola ti dicono domanda a piacere, no? E quella è complicatissima perché devi spaziare tra mille possibilità. Guarda, io fondamentalmente sono una persona che ama raccontare storie, ha sempre amato raccontare storie, anzi ho cominciato con un'altra passione, a volte lo dico ai ragazzi quando lo incontro, la passione per le bugie, mi piaceva raccontare bugie. Alla fine uno scrittore, un narratore, un regista, un autore, è una persona che deve raccontare bugie, tanto più bravo a raccontarlo, tanto più le persone crederanno a quello che tu racconti.
Quindi non era buono il caffè.
Ma le bugie adesso non le racconto gratis, quindi adesso io scrivo soltanto, e scrivere è la mia possibilità per raccontare storie laddove il mondo intorno mi sembra talvolta piuttosto piatto, noioso e poco colorato, e non è vero anche questo perché il mondo non lo è, però scrivere significa in qualche modo amplificarlo. Ora il mio percorso qual è? Mi son laureato in scienze della comunicazione, ho fatto un mio primo cortometraggio in maniera rocambolesca con Alessandro Haber come attore, vince diversi premi, da lì si aprono mille porte, entro al Festival di Giffoni, lavoro per un periodo in America.
Sei stato anche direttore artistico del festival?
Sì, sono stato vice direttore artistico per circa 20 anni, quindi una vita fondamentalmente, e quella è stata un'esperienza che comunque mi ha cambiato la vita, mi ha formato per quello che sono adesso.
Quindi hai scritto e diretto cortometraggi pluripremiati, documentari, webserie, videoclip musicali, addirittura alcune serie d'animazione tra cui Topo Gigio nel 2020, e hai anche scritto qualche libro in più. Sei davvero seguitissimo sui social come critico cinematografico. Ce lo vuoi dire che cosa effettivamente ti dà più soddisfazione e ti piace di più fare?
Allora guarda, innanzitutto la parola critico cinematografico mi mette molto a disagio perché non mi sento un critico. Dietro le mie racconti di film c'è appunto il mio modo di guardarli come spettatore. Sono uno spettatore critico, ma non è esattamente un critico, non mi arrogo questo diritto. Okay. Anche se ho studiato cinema, mi sono laureato in cinema e così via. Faccio il regista. La cosa che mi dà più soddisfazione credo però sia scrivere romanzi. La storia lunga, l'idea che tu cominci con il partire, con una storia che ti accompagna, dei personaggi lungo un tragitto, quello davvero è una specie di continuo percorso che tu fai in compagnia della tua mente e dei tuoi demoni anche.
E poi è il modo in cui riesci a raccontare probabilmente meglio le bugie che ti passano per la mente, perché
sì,
come critico cinematografico spero che tu cerchi di essere il più sincero possibile. E sempre per parlare di cinema, ecco, sono curiosa di chiederti perché negli ultimi anni, ormai non pochi, il rapporto col cinema immagino che sia cambiato tantissimo, sì, con l'avvento delle piattaforme streaming, e immagino che la tua figura, cioè proprio quella del critico, ma più che critico anche proprio consigliere, non
sì,
so come,
sì,
come
sì,
dire,
esatto,
cinematografico, sia davvero molto importante. Confermi quanto effettivamente riscontri questa cosa e soprattutto come credi che sia cambiato proprio il rapporto dello spettatore nei confronti del cinema?
Guarda, hai detto bene, consigliere, infatti nella mia pagina anche mi definisco film advisor, sono un consigliere di film, perché quello è davvero una sorta di buco che si era creato, una necessità che in qualche modo la pagina sta riempendo, cioè quante volte noi ci sediamo di fronte alla, alla nostra televisione e abbiamo le piattaforme aperte e non sappiamo cosa vedere. Perdiamo quasi l'intera serata solo per scegliere. Allora io arrivo proprio lì e come una specie di grillo parlante, allora gli chiedo: ok, prova a guardare questo questa sera. Io racconto quello che puoi aspettarti da un film. Questo sta cambiando il modo in cui le persone guardano i film. Tanti mi scrivono: da quando c'è la tua pagina non devo più
perdere
tempo, le ore, è diventato il mio... Okay.
Tante coppie hanno cessato di esistere per questo motivo.
Sì, proprio oggi, oggi mi ha scritto uno: grazie alla tua pagina la mia vita sociale è ground zero. Così mi ha scritto proprio, perché ormai vedi soltanto film. Però hai ragione, è cambiato proprio il rapporto che si hanno con i film. Adesso la possibilità di trovare praticamente tutto online ha reso più difficoltoso il lasciare la poltrona per andare al cinema. Il cinema è vissuto più come un evento, e allora i film che hanno successo, i film che diventano fenomeni o che comunque riescono ad avere un bel riscontro di box office, sono i film evento, i film che devi vedere perché gli altri l'hanno visto, perché in qualche modo al cinema l'esperienza è amplificata.
E immagino che sia altrettanto importante condire le pubblicazioni dei vari film con altre happenings, eventi. La presenza stessa del regista è diventata fondamentale.
Però da poco, infatti, guarda, sono stato a Roma invitato da Lucky Red, che è una grande compagnia di distribuzione, la quale mi ha chiamato per condurre degli incontri con questo regista americano che ha diretto la trilogia dell'orrore di Maxine. E quando siamo stati nei vari cinema, ogni sera andavamo in tre o quattro cinema a presentarli, e c'era
un tour de force
pazzesco. Davvero, io andavo in un film, presentavo, andavo nell'altro, e però le sale tutte strapiene, strapiene di giovani.
Ma così
tra l'altro
le riempi.
Così le riempi. È vero che, guarda, anche quello che sta facendo Sorrentino con Parteno, però le proiezioni di mezzanotte. Ormai il cinema, come ti dicevo, è un happening, un evento.
Esatto.
Non a caso i giovani che quasi disertano le sale quasi del tutto, però poi si recano in sala per vedere certi film che diventano un'esperienza sociale. I film horror, per esempio, dove si va non tanto per uno spettacolo cinematografico puro, ma per lo spettacolo dello stare insieme, del divertirsi insieme, del provare paura insieme.
Bene, facciamo, io direi di fare, se sei d'accordo, una piccola pausa musicale, come capita ormai tutti i giorni. Chiedo sempre al mio ospite o alla mia ospite di scegliere un pezzo. Che cosa hai scelto quest'oggi per noi?
Ho scelto il pezzo musicale che più amo in assoluto, ed è The Man Who Sold the World, nella versione di Kurt Cobain di Nirvana, Unplugged da MTV. Ogni volta che l'ascolto mi si strazia il petto e il cuore.
Va bene, allora straziamoci il petto insieme, ascoltiamo questo bellissimo pezzo.
The man who sold the world.
E su queste bellissime note ritorniamo qua a fare una, a berci un caffè in compagnia di Manlio Castagna. Intanto grazie per aver scelto questo pezzo, perché davvero mi ha strappato anche a me un po' il petto.
Sì, un pezzo,
ecco,
della...
senti gli applausi.
Sì, poi lui poi continuerà Kurt Cobain anche a interagire con il pubblico, ed emerge anche un po' la sua anima un po' più solare, no? Noi abbiamo l'idea di Kurt Cobain una persona estremamente depressa,
cupa.
Invece durante quel concerto mostrò anche altro.
Senti, abbiamo parlato di te, di cinema, per quanto riguarda appunto la tua attività nel mondo del cinema, ma tu in realtà questi giorni bazzichi qua a Cagliari, perché come ci raccontavi appunto anche nel Fuori Onda, questa ormai è la quinta volta che partecipi al festival Tutte Storie. Quest'anno ho visto che presenterai ben due laboratori, che appartengono più, diciamo, alla tua sfera da scrittore, no? Parliamo di Ma poi come va a finire, che farà insieme a Susanna Mattiangeli, Maddalena Vagliotanet e Sara Marconi, di lieti, drammatici e aperti finali.
Questo
ce ne vuoi parlare?
Sì, sì, uno di cinema e uno di letteratura.
Ah, okay,
ormai
perfetto.
La mia anima, la mia è un'anima divisa in due, per citare un film di Silvio Soldini di qualche anno fa. Quindi il primo è più sulla scrittura, cioè con queste tre mie amiche e colleghe, cosa facciamo? Portiamo una sinossi di un possibile romanzo con tre finali alternativi, e con i ragazzi discutiamo su quale potrebbe essere quello giusto. È un modo per sfidarli alla creatività, è anche un modo per ascoltare come gli altri percepiscono le tue storie. Uno dei problemi che ha uno scrittore è quello di essere da solo quando scrive, e quindi le sue idee non le può confrontare con nessuno tranne con l'editor, se mai alla fine. Però la possibilità di avere un feedback immediato su quello che stai creando è una bella opportunità. Quel laboratorio invece sui finali è un laboratorio strano, perché tenderà a spoilerare molto, perché ovviamente parleremo di come finisce un film. Quello che vorrei fare con chi verrà a questo incontro è cercare di capire che non esiste il finale perfetto, esiste il finale giusto per la tua storia, e quindi può essere aperto, può essere un finale chiuso, drammatico, comico, può essere un finale che ti fa riflettere, un finale che ti dà risposte. Ecco, cerchiamo di fare questo percorso.
Quindi finali di film, vuoi dirci qual è un finale che ti ha particolarmente, non lo so, colpito?
Guarda, il finale dei finali per me, che solo lo dico, mezzo metro di pelle d'oca, è quello di Blade Runner, con il monologo finale di Rutger Hauer: ho visto cose che voi umani. E non so perché, ma ogni volta io vedo quel finale rabbrividisco. La cosa bella, sai qual è, Martina? È che per una volta il doppiaggio supera la qualità vocale dell'attore.
Beh, devo dire che in Italia abbiamo una scuola davvero importante.
L'avevamo, io credo.
L'avevamo.
Sì, è vero, però si sta un po' perdendo quella forza, quella potenza. Però rimane una grande scuola. Quello è un gran finale, però io amo anche il finale di 2001, Odissea nello spazio. Un finale che ancora oggi fa interrogare le persone su cosa volesse significare. Kubrick è geniale nel non dare risposte, e non si troverà mai una risposta per quel finale, dal mio punto di vista.
Beh, allora ci ricolleghiamo all'altro laboratorio di finali molteplici. Ho una curiosità. Rispetto a questo laboratorio, appunto, che farei con queste tre amiche e colleghe, ci sarà poi un output? Vuoi darci uno spoiler? Verrà effettivamente scelto un finale? State producendo qualcosa?
Guarda, questa è una bella domanda. Proprio oggi pensavo che non mi sono preparato per nulla, come faccio sempre. Però io ho un romanzo che ho finito di scrivere due giorni fa, che è un horror per ragazzi.
Wow.
E io amo molto spaventare i giovani lettori, ma non solo giovani. Quindi ho questa storia che ho già consegnato al mio editore, che è Mondadori, però è l'occasione per poter vedere se è giusto quello che ho pensato. Quindi ho la mia storia, ho il finale che ho già scritto, però ho anche altre due possibilità. Voglio vedere con i ragazzi se ho scelto quello giusto.
Quindi il tuo racconto sarà un racconto horror qui a Tutte Storie.
Sì, io guarda, a volte mi chiamano i festival per dei racconti notturni, mi diverte tantissimo. Andiamo nei boschi o in località più o meno particolari, e io racconto storie, perché è quello che faccio da sempre, raccontare storie. In particolar modo quelle horror mi escono bene. E una volta mi è successa una cosa meravigliosa: ero a Firenzuola, un altro festival molto bello, siamo nel bosco, circa 200 ragazzi delle scuole superiori e non solo, e io racconto questa storia nel buio più assoluto,
perché?
Solo con le torce.
Poi ce la racconti, ovviamente, un piccolo abstract. Troppo lunga?
No, non è troppo lunga, però non so se in radio come può funzionare. Però i ragazzi alla fine hanno fatto un salto gridando tutti quanti insieme, i ragazzi si abbracciavano.
No, vabbè, bellissimo. Sì, è la paura, è una delle emozioni che alla fine ti lascia qualcosa in più. Dunque, ricordiamo a chi in questo momento è in ascolto che Laboratori, ma poi come va a finire, che proprio sulle fini, sui tre finali possibili da ascoltare al tavolo con Manlio e le sue amiche e colleghe, sarà il 4 ottobre alle 18 e il 5 ottobre alle 17:30, quindi anche dare le coordinate è sempre importante. Invece, per quanto riguarda i finali possibili, i finali cinematografici, il Laboratorio sarà il 5 ottobre alle 18:30. Senti, prima di concludere questa piacevolissima chiacchierata, io ovviamente una domanda per te ce l'ho, perché vorrei una domanda, diciamo, in qualche modo personale. Che film adesso, visto che sei un bravissimo consigliere cinematografico, ti posso chiedere un consiglio? Perché sono arrivato a un punto in cui ho appena finito di guardare Shameless, che vabbè, è una serie stravista.
Sì, l'adoro.
Ecco, sono in quel momento lì in cui finisci di guardare una serie e davvero non sai che cosa iniziare. Quindi non parliamo, spostiamoci dal film e parliamo di serie. Che cosa mi consigli? Ti prego, non so davvero cosa guardare. Non voglio che la mia relazione finisca nei prossimi giorni.
Guarda, c'è una serie che io credo sia stata sottovalutata in Italia, ma che è straordinaria, che si chiama Ripley, non so se l'hai vista già,
no.
Su Netflix.
No.
È una serie di una eleganza come poche volte si è visto in TV. È ogni fotogramma, ogni inquadratura, ogni scelta della luce è un dipinto. E tra l'altro la storia è molto affascinante di per sé. Non so se tu ricordi il talento di Mr. Ripley.
Certo.
È quella storia lì, però espansa in una serie TV, ambientata nella bellezza della costiera amalfitana, che tra l'altro è la mia zona, io sono di Salerno, quindi a un passo dalla costiera amalfitana. La racconta questa storia di Ripley con una brillantezza estetica che davvero poche volte si è vista in televisione. Quindi io ti consiglio Ripley. Ti consiglio anche però Eric, che è una storia molto molto bella.
L'ho vista.
L'hai vista, no?
L'ho vista.
E quella l'ho trovata meravigliosa. E poi io consiglio a volte una serie che però non tutti quanti amano quanto io l'ho amata, è Shogun su Disney Plus.
Lo sai che l'ho vista.
Ti è piaciuta?
Ho visto anche quella.
Come ti è sembrato?
Vabbè, è stato incredibile approcciarmi a questa serie, perché io non sono per niente appassionata del genere.
Ah, ok.
Affatto. Okay. Mi ha colpito l'immagine di copertina proprio, ed è una di quelle serie che io guardo, perché distingo sempre un po', è una di quelle serie che guardo proprio nel momento più intimo in cui mi sto per addormentare, cioè che proprio mi accompagna al sonno. Ho detto, esploriamo questo
mondo
genere.
Giapponese dell'impero.
Sì, l'ho trovata davvero bellissima.
Guarda, è una serie che ovviamente è una serie non di azione, ma di anche di contemplazione, di confronto tra stili culturali e punti di vista diversi, però è una serie di una ricchezza di sceneggiatura veramente imponente, quindi quella la consiglierei. Poi ovviamente c'è Better Call Saul, che si può non vedere.
Sono contenta che stai tirando fuori, a parte il Ripley, che è perfetto, perché adesso ovviamente mi guarderò quello, stai tirando fuori tutti i titoli che bene o male conoscevo. Ti ringrazio dunque due volte, sia per l'intervista che per questi preziosissimi consigli. Niente, avremo modo poi di rincontrarci, di berci altri caffè nell'arco delle prossime giornate qui negli spazi dell'Exma a Cagliari. Per ora niente, non mi resta che davvero ringraziarti e augurarti buona giornata.
Grazie
anche a voi che siete in ascolto. Buona giornata e ciao.
Ciao.